Diamo il benvenuto al professor Sandro Petrolati, direttore dei servizi cardiologici integrati dell'ospedale San Camillo di Roma. Buon pomeriggio.
Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Con noi ci sono anche Daniele Garbo e Maurizio Biscardi in collegamento, e l'inviato Alessandro Rimi. Professore, questa situazione qui, stavamo appunto, tutto dipende da queste visite, dalla possibilità o meno se possa essere tolto o meno questo defibrillatore. Come stanno le cose, ecco, dal punto di vista proprio medico, ecco, questa vicenda, che cosa dobbiamo aspettarci? Ci sono delle possibilità? Che tipo di visite, diciamo, il riscontro che dovremo avere? Quanto tempo, ecco, passerà per avere una notizia su quello che poi sarà il futuro dal punto di vista calcistico di questo giocatore?
Sicuramente la fretta non è buona consigliera in questi casi. Certamente anche il desiderio però di non condannare un ragazzo con una, insomma, con un'attività così di elevato intensità è altrettanto importante. Sicuramente negli anni scorsi, quando i defibrillatori erano solo impiantabili, pensare di toglierlo era una cosa molto complessa. Oggi ci sono vari tipi di defibrillatori, anche quelli sottocutanei, che hanno la possibilità di essere spiantati. Quindi se la condizione che ha determinato l'innesco di questa aritmia dovesse manifestarsi come non più in un'ipotesi probabile, è giusto che possa essere anche tolta questo device, questo presidio che serve per intervenire come salvavita nel caso si inneschi questo tipo di aritmia. Ora, i dati della singola persona non li conosco,
certo.
Posso dire che adesso c'è un atteggiamento un pochino meno di condanna, nel senso che una volta che noi impiantavamo un defibrillatore su un paziente era per tutta la vita,
okay.
Adesso si tende a contestualizzarlo rispetto ai rischi della singola persona. Certamente il defibrillatore non gli avrebbe consentito, anche quello sottocutaneo, di poter svolgere un'attività intensa con una possibilità di traumi sul torace come quella del calcio, insomma, contatti violenti. Se giocava a golf non ci sarebbero stati problemi, okay. Se correva da solo neanche, ma se c'ha contatti fisici, scontri eccetera, questo è impossibile, anche perché si rischia anche l'innesco.
In certe federazioni però si può giocare anche così, ad esempio,
esatto.
C'è il caso, c'è un altro olandese che ha avuto lo stesso problema, correggetemi se sbaglio, chiedo a Alessandro Rimi,
Blind.
Mi sembra
Blind.
Esatto, Blind. Proprio Blind gioca con questo defibrillatore in Olanda, però in Olanda.
Guardi, ci sono vari device che consentono anche una maggiore sicurezza nel momento dell'impatto. Quello che può essere l'incognita, tanto bisogna capire perché i device stanno cambiando enormemente anche come dimensioni e come possibilità di essere meno sollecitati dall'esterno, quindi nello specifico qual tipo di device lui abbia usato non lo so. Sicuramente la possibilità di una attività dinamica anche intensa è consentita con questi defibrillatori. Ripeto, se avesse corso non ci sarebbero stati nessun problema. Ne conosco tanti e me ne sono trovato anche un signore che si era appena risvegliato mentre correvo, si è appena risvegliato perché gli aveva fatto una scarica di defibrillatore e non stava tanto bene perché si era frantumato il naso, però la vita era stata salvata. Questo è quanto, però certamente il rischio è che si possa essere un po' troppo precipitosi per cercare di riportarlo immediatamente alla condizione. Poi se la condizione che ha determinato l'aritmia, si capisce che è stata una condizione magari per una miocardite, quindi c'è stata la miocardite, che è un'infiammazione acuta del cuore, questa è un'ipotesi, se questa è stata la possibilità o se è stato dimostrato che è stato questo la causa dell'innesco di questa aritmia, c'è stata la causa infiammatoria, si può anche ragionalmente pensare, e se non si provoca l'aritmia facendo i test, cioè se non viene riprovocato l'evento, c'è una ragionevole tranquillità di poter dire questo presidio non gli serve più.
Quanto tempo serve, professore?
Cioè, bisogna avere proprio il 100% della sicurezza, perché poi è una gran responsabilità.
Sicuramente se fosse un paziente che seguiamo qua, prima della certezza non gli darei nessun avvio.
Okay.
Però anche lì le opinioni, come tutti gli ambiti medici, hanno un minimo, un margine di discrezionalità,
certo.
Per cui noi attestazioni univoche non ce l'abbiamo in nessun campo e sicuramente la medicina fa anche dei progressi, per cui quello che per oggi può essere una legge domani può essere rivista. Nel caso specifico, vi ripeto, se non c'è una malattia tipo la dispersione aritmologica del ventricolo sinistro, io non glielo toglierei, però se è stata una miocardite, si è dimostrato che questo ragazzo aveva una miocardite che non è stata evidenziata da altri segnali se non questo evento aritmico, faccio un esempio, non lo so se non specifico, La miocardite cessa e quindi potrebbe, la risonanza magnetica mi dice che il cuore è perfettamente sano, non c'ha esiti di questa miocardite. Io posso dire al suo ragazzo, tutto sommato, l'evento aritmico è talmente lontano che rientra nella probabilità che c'ha ciascuno di noi.
Certo.
Quindi potremmo anche restituirlo con tutti i controlli che si fanno periodicamente, eccetera. Devo fare dei test che mi dimostrino che io non ho nessun innesco di aritmia o neanche accenno quando faccio un test da sforzo, test provocativi. Certo. Per cui si possa dimostrare lo studio elettrofisiologico, cioè si va con dei cateteri all'interno del cuore e si provocano stimoli per cui si generano poi degli eventi elettrici particolari, uno dice no, questo è troppo suscettibile, non lo devo mantenere protetto, oppure qui anche scatenando una tempesta non è successo niente, a quel punto posso dire certo, tornato normale.
Certo, poi bisogna vedere pure l'aspetto psicologico di chi è, no? In questo caso il calciatore,
sì.
Non è da trascurare questa cosa,
no, assolutamente no. Poi in alcune federazioni straniere prevale il desiderio di ciascuno, perché c'erano condizioni per cui non era obbligatorio che ci fosse il consenso del medico alla prestazione, il paziente era consapevole che poteva andare contro alcuni eventi, decideva lui se fa sport oppure no. È una scelta di vita, però l'Italia certo, non lo consente, nel senso, se il medico ritrova che ci sono delle condizioni, tu puoi scegliere quello che vuoi,
sì. Non te lo fa
ma
fare,
non ti concede il suicidio.
Professore, so che la dobbiamo liberare al volo, chiedo se ci sono delle domande da parte di Biscardi, Garbo, al volo proprio, se c'è qualche curiosità. Maurizio, ce l'hai proprio così?
Ha spiegato tutto in maniera perfetta il professore,
sì.
Faccio la domanda che probabilmente ci facevamo dopo il primo giorno, quando dicevamo ma potrà giocare, non giocare, eccetera eccetera. Io domando al professore, se le capitasse un caso come quello di Eriksen, lei se la prenderebbe la responsabilità di dare l'idoneità? Perché questo è poi, oltre la malattia, il problema non è soltanto se guarisce, è se qualcuno, dopo quello che è successo, mette a rischio la propria professionalità per dire vai e stai tranquillo.
Guardi, purtroppo ho parecchi anni e nell'arco della mia vita professionale mi è toccato dire queste cose a molti ragazzi, ai quali avevano una speranza di attività sportive anche agonistiche. Non faccio specificamente solo questo di lavoro, ma lavorando in un grande ospedale mi è capitato di tutto, anche di dover dire a un ragazzo di 19 anni, guarda, devi uscire dall'agonistica, fai a giocare per conto tuo, ma non puoi cercare, non possiamo darti... Ed è una bruttissima cosa, è una condanna che gli si dà per una vita professionale, per speranze, eccetera. Però certo, non abbiamo noi degli elementi così solidi, o almeno li stiamo acquisendo piano piano con degli strumenti che ci consentono sempre di più di avere delle certezze. Però la medicina non è una scienza esatta, per cui va su cose che mano a mano si sperimentano, si studiano e si vedono gli studi epidemiologici. Io ancora oggi avrei delle remore a dire a un ragazzo, l'attività agonistica di quel tipo, cioè giocare in Serie A, giocare in Coppa, cioè avere delle stress veramente elevati, io ho qualche perplessità, però parlo personalmente, non ho dati strumentali del ragazzo in mano, non conosco nulla dal punto di vista tecnico per poter esprimermi. Direi che prima di dargli una sentenza di questo tipo, negativa o positiva, ci penserei parecchie sere.
Sì, ovviamente anche perché gli scenari possono cambiare.
Sì, poi le opinioni possono cambiare. Molto spesso si fa magari una ci si accorda magari un 6 mesi di attività, cioè mantenendo la massima attenzione. Magari si può mettere anche degli strumenti da remoto che controllano il ritmo cardiaco, ci sono dei loop record estremamente piccoli con i quali si può giocare tranquillamente a pallone, si mettono sotto cude, si lasciano sotto cude, registrano tutta l'attività cardiaca e si possono anche controllare da remoto. Magari se hanno deciso di tenerlo sotto controllo e vedere che cosa fa nel momento in cui riprendesse un'attività agonistica seria, al primo segnale negativo potrebbe dire fermati perché è uscito fuori che ha avuto un evento a ritmo che potrebbe essere potenzialmente dannoso.
Certo.
Questo è un altro degli strumenti che prima non ci avevamo. Oggi questo per esempio ci ha concesso di seguire nel tempo delle forme che si manifestano una volta nella vita, a capire se poi c'è probabilità che ritornino è difficile. Questi device hanno una batteria che dura 3-4 anni, sono piccolissimi, cioè piccoli chip sotto cute, registrano continuamente l'attività cardiaca e ci possono consentire di sapere esattamente ogni 24 ore che cosa ha fatto il cuore di questa persona. Questo è un altro strumento di garanzia per poter continuare a seguire e non aspettare che succeda
certo,
un altro evento.
Vabbè, staremo un po' a vedere, professore.
Grazie.
Noi ringraziamo tantissimo per questo contributo
e
la lasciamo al suo lavoro, naturalmente. Grazie al professor Petrolati, grazie ancora.